Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli si avvicinarono allora i discepoli e dissero a Gesù: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono». Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi e non ascoltino con gli orecchi, e non comprendano con il cuore, e non si convertano, e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste, fin dalla fondazione del mondo». Parola del Signore.
Siamo qua per iniziare un cammino che ha al centro la parola, come anche è stato appena celebrato, anche i simboli sono importanti. E quindi siamo a partire con un testo che ha una sua durezza, quindi quasi che siamo invitati a capire, ma veniamo, come dire, allertati sul fatto che si può anche non capire la parola. E quindi questa cosa subito ci mette in un atteggiamento di particolare tensione, se vorremmo poter capire. Allora pensavo di affrontare questo testo a diversi livelli. Un primo livello è collocarlo subito per com'è questo testo e poi via via scavarlo, soprattutto prendendo lo spunto dalla citazione di Isaia. Il testo è nel capitolo 13 di Matteo, un capitolo che è ricco di parabole, quindi ne incontrerete ancora di questo capitolo. Ed è un capitolo quindi ricco di risonanze di quel linguaggio che Gesù ha usato pubblicamente più volte, in numerose occasioni, in tante sfumature, con tante sottolineature. Però questo testo dice anche una durezza, quindi si colloca in un tempo di scrittura del testo di Matteo che tiene conto che c'è una parte del popolo di Israele che ha accolto la parola e c'è una parte, una piccola parte potremmo dire, ma c'è una grande parte che non ha accolto la parola di Gesù. Quindi vuol dire che il popolo che aveva ricevuto per primo la promessa è quel popolo che, dice San Paolo, dovrebbe, bisogna che entri almeno per ultimo quindi perché è un popolo che ha rifiutato. E quindi sottolinea la durezza di questa presenza di Gesù ebreo, che è l'incarnazione del Figlio e che viene rifiutato dal suo popolo. E allora inizia questa durezza tra una nuova chiesa che nasce e un antico Israele che invece non riconosce. E questo dice una impossibilità di capire quello che viene detto. La parola è pronunciata, c'erano tutte le condizioni per poterla intendere, ma non viene capita. Però c'è anche un'altra frattura. L'antica comunità cristiana registra anche che non tutti coloro che si convertono alla parola sono poi disponibili a vivere secondo la parola, per cui ci sono storie di santi e storie di peccatori, e quindi c'è anche un venir meno alla parola dentro la comunità cristiana. E quindi questo testo registra queste diverse velocità: coloro che dovrebbero poter sentire non sentono e le loro orecchie si chiudono, no? E quindi c'è una dimensione di refrattarietà, di lontananza. Lo si dice nel passaggio dall'ebraismo al cristianesimo, lo si dice dentro la comunità cristiana di allora, evidentemente questa parola risuona anche noi per oggi, e quindi ci troviamo nella condizione forse di avere dentro di noi questa duplice tensione: una parte di noi che ascolta la parola e qui si vuole camminare, si vuole ascoltare, però c'è una parte di noi che deve ancora convertirsi dentro il nostro cuore, che non è disponibile così come sembrerebbe l'apparenza a farsi convertire dalla parola. E questo, diciamo, che è un primo livello che colloca questo testo, che quindi così fortemente sottolinea questa durezza che permane e rispetto a cui Gesù sembra tener conto. Però se ascoltiamo bene questo testo, dentro è come se emergesse, questo mi interrogava molto con riferimento a Isaia: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, per non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore convertirsi e io li risani. Dentro qui, se non sentiamo soltanto il rimprovero, sentiamo che c'è un lamento di Dio profondissimo, no? Un lamento di Dio che si è sollevato in molte altre occasioni. Dio che vorrebbe che questo popolo ascoltasse, ricevesse. Il Salmo 81 dice: ascolta popolo mio, io ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici, contro i suoi avversari porterei la mia mano. Questo è il grido di Dio che vorrebbe una comunione più profonda, ma sembra che non trovi spazio. In un altro passaggio dice: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione, dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entrerò nel luogo del mio riposo. Quindi una volontà di Dio di entrare in comunione con l'uomo trova delle porte chiuse e un po' si arrabbia, e un po' dice: allora li punirò, allora non potranno più vedere, allora non li risanerò. Anche questo testo di Matteo finisce con queste sottolineature. Ma questo dice una vicenda che è di tutta l'umanità. E diceva in un altro passaggio in Isaia: la tua discendenza, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbero mai radiati né cancellato il tuo nome davanti a me. È come dire: se tu mi ascoltassi, se tu mi ascoltassi. Questa cosa qua appunto poi si ripete ancora. Noi siamo con Giovanni nel testo della Samaritana, lo conosciamo tutti benissimo, dice: dammi da bere. Dice: se tu conoscessi il dono di Dio, tu mi chiederesti da bere, quasi che Dio chiede perché gli si chieda, no? E allora c'è questo queste parole struggenti che dicono questo desiderio di entrare in una comunicazione profonda. E questo è il versante di Dio, no? Quindi Dio fa in tutti i modi quasi per volersi far ascoltare. Poi dall'altra parte ci siamo noi. Ci siamo noi che a volte diciamo: ma dov'è Dio? Perché non parla? Perché non si fa più sentire? Perché non vede che sto soffrendo? Vi leggo il passaggio di un filosofo non particolarmente citabile nei riferimenti teologici, è Nietzsche, che è il filosofo della morte di Dio, che ha avuto un'intensissima ricerca dell'autenticità della vita, ma giocandola contro e quindi trovandosi in dissidio con Dio. E ha come un'invettiva, a un certo punto mi ha folgorato quando l'ho incontrato nella sua lettura e sembrava un grido di uno che cerca Dio. E quasi rimprovera Dio perché non si fa capire abbastanza. E dice: un Dio che è onnisciente e onnipotente e che non provvede neppure a che la sua intenzione venga compresa dalle sue creature, dovrebbe essere un Dio di bontà? Non sarebbe un Dio crudele se possedesse la verità e potesse osservare come l'umanità si tormenta disperatamente per essa? Ma forse è pur sempre un Dio di bontà. E tutto sta nel fatto che non poteva esprimersi più chiaramente. Gli mancava forse l'intelligenza per questo, oppure l'eloquenza, tanto peggio. Non dovrebbe allora sopportare quasi infernali torture nel vedere che per amore della conoscenza di lui, le sue creature soffrono così e continuano a soffrire ancora di più per tutta l'eternità, nel non poter dare un consiglio, un aiuto, se non come un sordo muto, che fa ogni sorta di segni ambigui quando alle spalle del suo bambino o del suo cane sta il pericolo più terribile. Tutte le religioni traggono il loro segno distintivo dal fatto che debbono a loro origine una precoce, immatura intellettualità del genere umano. Come una sorprendente leggerezza, tutti si assumono l'onere di dire la verità. Non sanno ancora un bel nulla riguardo a un dovere di Dio di essere verace nei riguardi dell'umanità e chiaro nel comunicare con essa. Dice: ma forse Dio non è la verità. Se egli fosse invece vanità, bramosia del potere, l'impazienza, il terrore, l'estasiato inorridito delirio degli uomini? Come dire, Dio che non parla, Dio che non si fa capire, è immorale. Vuoi vedere che forse non esiste?